Andrea Camilleri, lei ama definirsi uno scrittore italiano nato in Sicilia. Ecco, guardando l'aspetto della lingua, possiamo dire che in lei la dialettitudine ha sostituito quella che Sciascia chiamava la sicilitudine?
Ma sicilitudine è un termine che non mi è mai piaciuto. Invece la dialettitudine mi sta benissimo, perché penso che l'uso del dialetto, un po' non solo nella scrittura, ma l'uso quotidiano del dialetto anche nella vita quotidiana che si va perdendo sempre di più, sia una vera perdita e non così una cosa tanto per dire, ma è come dilapidare un tesoro.
A proposito del dialetto nella sua scrittura, c'è una differenza, per usare due sue categorie, tra le cose scritte e le cose dette?
Diciamo che esisteva un dialetto letterario rispetto a un dialetto parlato. Per esempio, se noi andiamo a prendere il dialetto settecentesco dell'abate Meli, ci rendiamo conto che quello è realmente un dialetto letterario, un dialetto alto, portato sul livello alto, e non ha nulla a che fare, per esempio, con il dialetto di un Martoglio. È curioso che in una via di mezzo invece si pone Pirandello. Pirandello, con le sue commedie dialettali, si pone proprio in una via di mezzo tra il dialetto alto e il dialetto basso. Però è singolare che quando scrive Liolà, e la scrive direttamente in dialetto, la scriva nella parlata girgentana. Ogni dialetto ha poi le varie parlate, no? E lui quella la scrive nella parlata di Agrigento, allora si chiamava Girgenti, come scrive nella prefazione, perché è la più vicina alla lingua italiana, sia come pronuncia, sia come parole. E quindi è curioso che, dovendo scrivere l'opera che più gli stava a cuore in dialetto, scelga però la parlata, quella parte del dialetto che è più vicina alla lingua. Fatte le giuste distanze siderali, è quello che capita a me.
Ecco, ma la funzione del dialetto nei suoi racconti, nei suoi romanzi, Andrea Camilleri, è una funzione molto lontana dal realismo. Lei lo definirebbe, per esempio, un dialetto per diletto? C'è anche un elemento di gioco e di divertimento, di gusto della lingua?
Assoluto, lei ha messo proprio il dito dove doveva metterlo. Quello è proprio il divertimento, è assoluto. E soprattutto nasce questa idea del divertimento nel dialetto, mi nasce proprio da Pirandello. Io stavo parlando delle commedie di Pirandello, del gusto che lui ha nel dialetto, nella scelta di alcune parole, per esempio, del suono che queste parole hanno. Ma esiste una cosa stupenda, pochissimo conosciuta, di Pirandello, che è la traduzione che lui fece dal greco del Ciclope di Euripide. Lui fece una traduzione in dialetto siciliano per la Grande Compagnia del Mediterraneo verso il 1920. Ed è una traduzione straordinaria. In questo dialetto lui adopera tre diverse parlate. E lì c'è un divertimento straordinario. Cioè, il ciclope è il grosso massaro, proprietario terriero ricco, che parla un linguaggio contadino greve, che addirittura adopera certe parole che, francamente, il borghese siciliano che parla non capisce. Per esempio, la parola gramusceggio. Il gramusceggio è proprio il vitellino appena nato, che non si regge in piedi, che proprio barcolla, quello è il gramusceggio. E lui chiama, Ulisse lo chiama, sente una cosa, gramusceggio, perché lui è gigantesco e quello è davanti a lui. E c'è questo gusto proprio di una certa grevezza, pesantezza. Invece Ulisse parla proprio un siciliano che vuole avvicinarsi alla lingua italiana, ed era il linguaggio dei pupari siciliani, che credevano di parlare in italiano, invece parlavano in un modo meraviglioso. Andiamo allo castello, così cosa lo possiamo trovare? E lui, siccome ha fatto il militare, Ulisse come Totò a Cuneo, insomma ha conosciuto il mondo, quindi parla questo suo un po' alla Catarella. Io ho copiato Catarella da lì, diciamocelo in un orecchio, e invece il capo dei contadini, Sileno, è mafioso, e quindi insomma bisogna intendersi, non lo saccio, non lo vitte, non c'era, ero distante, bellissimo. Questo, allora, questo divertimento ho cercato di portarlo dentro il mio dialetto, dentro la mia scrittura.
E riesce a portarlo, per nostra fortuna, anche in questa intervista, Andrea Camilleri. Quando però lei ha cominciato, quando prese a scrivere il suo primo romanzo nel 1968, non è che fosse visto così di buon occhio questo modo di mescolare dialetto italiano al suo romanzo. Il Corso delle cose ci mise, se non sbaglio, 10 anni a essere pubblicato.
Questo è un fenomeno molto, molto curioso. Perché se io mi ero deciso a scrivere in questo modo, non era per una voglia di originalità, ma perché non potevo scrivere in un altro modo, lo dico sinceramente. Cioè, se scrivevo in italiano, ero goffo, cioè non riuscivo a esprimere, mi fermavo a quota 80, a quota 70, non riuscivo ad arrivare a quota 90. Mischiando insieme dialetto e lingua, invece riuscivo a dire quasi tutto quello che volevo dire, non potevo farne a meno. Leonardo Sciascia era molto dubbioso di questo, per esempio, diceva: ma Andrea, poi chi ti capisce? E io proprio dicevo: Leonardo, non so che farci, mi capiranno in pochi, pazienza, che vuoi che ti dica.
Ancora alla metà degli anni 90 il Birraio di Preston al Premio Strega arrivò molto lontano, diciamo, dai primi posti, dai finalisti. Allora, non è che nel frattempo c'è stato anche un cambiamento della percezione del dialetto? Perché poi invece 2 anni dopo, tra il 97 e il 98, c'è l'esplosione, finalmente il riconoscimento del Camilleri narratore.
Io penso che poi sia avvenuto, proprio nelle date che lei sta citando, sia avvenuto un altro fatto, cioè sia avvenuto che sulla scena è comparso un personaggio che subito va a sapere perché ha ottenuto il favore di Montalbano. Allora Montalbano ha traghettato questo mio modo di scrivere, perché poi diventa nel 97-98, cioè 4-3 anni dopo la comparsa di Montalbano. Montalbano sono, eccetera, eccetera, diventa conosciuto un po' da quasi tutti gli italiani, ecco. E la cosa mi fa piacere, torno a ripetere, perché io ho una convinzione, cioè che tutto quello che è stato la lunga lotta fatta ai dialetti durante il fascismo, prima, no, guardi che cominciò subito dopo l'Unità d'Italia, perché Le miserie di Monsieur Travè, quello l'aveva scritto in piemontese, dovette riscriverlo in italiano, gli dissero: no, guarda, lascia perdere i dialetti, perché l'Unità d'Italia, la lingua comune, eccetera, eccetera. Ma il fascismo invece fece un'autentica guerra ai dialetti, con le solite sciocchezze che faceva il fascismo, perché poi nelle lettere, nelle circolari del Mingulpop, dicevano: proibito, eccetera, scene e rappresentazioni in dialetto, fatta eccezione de il Goldoni Veneto dei fratelli De Filippo di Angelo Musco, cioè allora schiettiamo a parare dove c'erano bravi autori dialettali o bravi attori, valeva, e negli altri poveracci no, insomma un modo un po' partigiano di considerare la cosa. Ma l'omologazione è avvenuta con la televisione, per cui oggi il dialetto quasi quasi si perde. I ragazzi parlano un italiano ottimo, sia pure standard, però ottimo, cosa che io alle mie età mi sognavo bene a parlare, perché non ce l'avevo la televisione, vero? E però la perdita dei dialetti è la perdita di una forza, perché la lingua è come un albero. La lingua è un albero che affonda le radici nel territorio e trae linfa dal territorio. La nostra lingua si è formata traendo linfa dai dialetti, e questa era la sua forza. Oggi perde forza e la lingua inglese si va avanti pericolosamente. È come se noi avessimo perso degli anticorpi, mi spiego? E quindi quando vedo che sull'esempio di Montalbano o di altri, molti scrittori cominciano a rivalutare il dialetto, io penso che sia un bene per la lingua, perché un dialetto senza lingua madre non ha senso, penso che sia un bene per la lingua madre, sinceramente.
Dunque, Camilleri deve molto a Montalbano e Montalbano adesso è ormai riconosciuto come una specie di personaggio epico. Proprio in queste settimane c'è stato un numero di Topolino, se non sbaglio, dove c'è un personaggio che si chiama Topalbano.
Topalbano.
E come dice, Topalbano sono.
Topalbano sono. Ed è, mi ha divertito da matto e commosso, perché insomma Topolino... è mica uno scherzo, cioè
è un'istituzione
internazionale, ha una sua filosofia. Io mi ricordo sempre, e lo dico perché è stata bellissima ed emozionante, vidi tanti anni fa una intervista di Pierpaolo Pasolini a Ezra Pound, proprio 2 o 3 anni prima della morte del grande poeta Ezra Pound, e Pasolini gli disse: maestro, qual è il personaggio letterario più importante che l'America abbia creato? E lui rispose: Mickey Mouse, senza la minima esitazione. E forse mica aveva tanto torto, devo dire.
Andrea Camilleri, molte di queste parole, di queste espressioni siciliane che lei ha fatto conoscere agli italiani nei suoi romanzi e nei suoi racconti, ormai sono un po'... proprio non più dei sicilianismi, ma dei camillerismi, spiari, tagliari, tanticchia, macari, e quindi sono una specie di marchio di fabbrica. E una cosa che mi colpiva è che se ne stanno accorgendo anche i vocabolari, perché l'aggiornamento del grande dizionario italiano dell'uso, quello diretto da Tullio De Mauro, uscito nel 2008, tra le citazioni d'autore aveva più o meno lo stesso numero di citazioni di Calvino e di Camilleri. Allora possiamo dire che finalmente, anche grazie ad Andrea Camilleri, il dialetto non è più un delitto?
Certo, beh, se è così ne sono orgoglioso, ma il dialetto non è mai stato un delitto, il dialetto è stato sempre incolpato di delitti, mentre in realtà in sé non è mai stato un delitto, torno a ripetere, anzi, figurati, torno a dire veramente, considero il dialetto una forza... C'è ancora in Pirandello che torna, c'è una frase di Pirandello molto bella in un saggio suo di fine 800, 1897, e dice un concetto straordinario, dice a un certo punto: di una data cosa la lingua ne esprime il concetto, della medesima cosa il dialetto ne esprime il sentimento. Quindi è come se le due cose andassero parallelamente, proprio di pari passo. E ancora una volta dico: guardate che l'uno non può fare a meno dell'altro, perché veramente i dialetti sono la forza della lingua.